Buonasera a tutti, shalom, bentrovati, quasi Shabbat shalom. Come di consueto, per favore, mettiamo qualche moneta in tzedakah e leggeremo i soliti salmi per la situazione in Israele, per la pace, perché i khatufim, quelli che sono, mi sfugge la parola, gli ostaggi possono tornare a casa sani e salvi, insieme con i chayalim, e che la guerra possa finire al più presto. Amen, amen, amen. Shira Maalot. E sai, Naya la rimania vuoi sreesere, mi madonna se shomai va a resa l'iten, amon draglai chayin un shomre chen, lai nuvo lai shan shomer Israel. Adonai shomre cha, adonai zil chali adimnecha, yo mama shemesh, lo yake kevarech varai, adonai shmocha mikorai shmor tofshecha. Adonai shmocet, chavo yecha, mata va adonam non zeg, minu adavi yanecha, adonai yon tzara yzeg, epesu mekob, ishlach yzrecha mikodesh, ומציון יסדקה, יזכור כל מנחותיך ולעז חדש נכסה לה. ייתן לך כיבבך וכל הצעתך יהיה מלא, נראה נא בשעותיך בשם אלוהינו, נדגול עם מלא, אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע, אדוני משיכו ינו משמיע כל משאלות בגבולות יש ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה, כמה נפל אמרנו, כמה מיתות אדוני הושיע. המלך יענדנו ויום קורנו. Parashah di Ki Tetzé. Ma prima di cominciare con la parashah, vorrei raccontare un paio di storie. Noi sappiamo che ieri, oggi è il 12, ieri era 11 di settembre, perciò erano 23 anni da quando è successa che le torri sono cadute, le torri gemelle in New York, con l'attentato terroristico, quello che tutti noi sappiamo. La storia è che nello stesso anno, un mese prima, chi si ricorda, nel 2001, a Gerusalemme, se non sbaglio era il 9 di agosto, c'è stato anche un attentato in sbarro. Sbarro è una pizzeria con la bandiera italiana a Gerusalemme. Ci sono sbarro in tutto il mondo. E noi sappiamo che in pieno giorno, quando era pieno, hanno fatto un attentato nella pizzeria. Viene raccontata una storia da brividi. C'era, perché nel sbarro c'è una zona dove tu ti siedi e puoi mangiare, e c'è una zona dove tu prendi il take away, prendi qualcosa e te lo porti fuori a sporto. Andiamo nella zona del take away. C'è un signore americano che era venuto dall'America per degli affari e si trovava dentro a sbarro per prendere qualcosa al volo e andare a un appuntamento di affari. Era lì per qualche giorno, aveva tutto uno schedule ben organizzato. Lui entra, probabilmente era di fretta, probabilmente era in ritardo. Allora, cosa succede? La persona che era davanti a lui in fila per prendere il take away si accorge che lui è un po' agitato, che lui era di fretta, e gli dice: vedo che hai fretta, se vuoi passa pure davanti a me, io non ho nessuna fretta, quei pochi minuti a me sinceramente non mi fa differenza. Passa avanti, va, guarda, grazie mille, veramente sono in ritardo. Niente, va avanti, prende quello che deve prendere, paga e esce. Come esce dalla pizzeria, da lì a pochi metri, boom, esplode la pizzeria. Tra l'altro loro, questi kamikaze, avevano messo, come sono soliti fare, dentro le bombe che hanno fatto saltare mettono dei chiodi, così quando esplode va all'impazzata. Tra l'altro c'era anche una coppia di milanesi, una volta vi ho raccontato. Comunque sia, come esce, dopo qualche metro scoppia. Vuol dire che la persona che gli ha ceduto il posto gli ha salvato la vita, perché se lui fosse rimasto in fila normalmente, chi era davanti a lui sarebbe uscito e invece lui sarebbe rimasto dentro e chissà che fine avrebbe fatto. Va bene, Lui ovviamente non va all'appuntamento perché è tutto quello che è successo. Cosa succede? Lui si impunta che vuole andare a trovare la persona, a cercare a trovare la persona che l'ha salvato la vita. Però in quel momento dentro era pieno di sangue, di macerie, di corpi e nessuno poteva entrare. E ovviamente neanche lui. Però lui è andato in tutti gli ospedali dove i feriti erano stati riportati finché ha trovato la persona che gli ha salvato la vita ed era rimasto ancora in vita. Lui va lì, però lui non era in quel momento, non era cosciente, ma c'era il figlio. Gli racconta la storia e gli dice: "Guarda, tuo papà oggi, o ieri che sia, mi ha salvato la vita e io gli devo tutto." Gli lascia la carta da visita, all'epoca funzionava ancora così. Gli lascia la carta da visita, dice: "Io abito in America, New York. Qualsiasi cosa avete bisogno, io fra poche ore tornerò in Israele perché sono in America perché ho fatto un viaggio veloce. Qualsiasi cosa tuo papà o la tua famiglia ha bisogno, questo è il mio numero, per favore contattatemi." Prende e va. Va bene, questo era il 9-10 agosto del 2001. Ok. Arriviamo all'attentato a New York. Cosa succede? Queste persone qui dovevano, questa persona che era stata ferita, doveva andare in America perché doveva fare un'operazione chirurgica che soltanto in America facevano, perciò dall'Israele gli hanno consigliato di andare a fare questa operazione chirurgica in America. Benissimo, qualche giorno prima avevano la carta, il figlio telefona, si presenta, sono io il figlio, dice: "Papà deve fare un'operazione critica molto importante in America e domani noi arriveremo a New York. Visto che tu ci tenevi tanto che ti avvertissimo, sappi che noi stiamo arrivando e sicuramente avremo comunque bisogno di una mano, non siamo del posto, non parliamo l'inglese perfettamente e sicuramente se puoi darci una mano." Benissimo, dice: "Verrò personalmente all'aeroporto a prendervi, a portarvi dove dovete andare, ci penso io." Lui quella mattina, anziché andare a lavoro, prende la macchina, va all'aeroporto a prendere le persone che gli hanno salvato la vita. Quel giorno non era forse per caso l'11 settembre? E questo signore, questo israeliano, per caso, questo americano, per caso non aveva l'ufficio esattamente nelle torri che sono cadute? Esattamente così. Per la seconda volta nell'arco di un mese, questa persona gli è stata salvata la vita dalla stessa persona, perché se lui fosse andato in ufficio, di nuovo, chissà, forse sarebbe morto, forse no, ma comunque era nelle torri che sono cadute. Questa storia l'ho sentita diverse volte su YouTube da diverse persone. E la raccontano ugualmente, perciò non è una storia che dici è stata esagerata, che l'ho sentita all'epoca già. E abbiamo fatto diversi video da questo. Cosa impariamo da qua? Si può imparare tante cose. La divina provvidenza. Quanto questa persona gli ha dato il posto e dandogli posto ha rischiato la vita e poi gli ha salvato la vita una volta, due volte. Vuol dire che c'è un angelo, c'è Hashem sopra che giostra la nostra storia, la nostra vita. Noi non vediamo, loro non hanno visto tutto questo, quello che è successo in cielo, come Hashem li ha protetti a entrambi, li ha fatto salvare la vita, eccetera, eccetera. A cosa è successo? Poi dopo capiamo che in realtà era tutto un disegno di Hashem, Hashem ha protetto. Vuol dire che questo mondo non va senza un comandante. Hashem è presente in ogni istante, in ogni situazione. È vero, a sbarro altre persone sono morte. È vero, nelle Torri Gemelle qualcun altro ha perso la vita, è vero. ma fa parte del disegno generale. Noi andiamo a vedere le piccole storie che sono successe, come queste persone vengono salvate. C'è una divina provvidenza e Hashem controlla questo mondo ed è padrone di questo mondo 24 ore su 24. Vi dicevo prima, c'era anche una coppia di italiani milanesi che adesso ormai abitano in Israele da anni, hanno fatto l'Aliyah. Loro all'epoca si trovavano ancora lì in vacanza, abitavano ancora a Milano. Era agosto, erano lì in vacanza. Una storia che ho raccontato anche questa diverse volte, fantastica. Loro si trovano a Gerusalemme, era giovedì, se non sbaglio. Allora la signora, la moglie, voleva comprare la plata, lo scaldavivande per Shabbat. E dice, andiamo a fare. E il marito dice, va bene, ma che fretta c'hai? Shabbat è domani? Andiamo a fare colazione e poi andiamo a fare la spesa. No, 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 io voglio andare subito perché poi magari non lo trovo, che ne so che. Vanno e comprano questa plata. La plata è una lastra, è un scaldavivante di acciaio. Benissimo, vanno, comprano lo scaldavivande e arrivano a sbarro. Si siedono, la signora mette questa scaldavivante dietro tra la sua schiena e la sedia. Così, sai, non so, l'ha messa così, inconsciamente. Vuoi per non dimenticarla, per non perderla, che ne so che. Oh, li conosco personalmente, questa storia è riconosciuta. La signora si è salvata la vita perché quelle schegge che loro mettevano è andata in a entrata nella plata. Essendo la plata di acciaio, non ha passato. Se lei non avesse messo la plata lì dove l'ha messa, una scheggia gli sarebbe entrata in corpo e chissà come sarebbe andata a finire. Qua vediamo un'altra cosa. Shabbat. Lei, per fare la mitzvah di non cucinare di Shabbat, di mettere scaldavivante da prima di Shabbat, le ha salvato la vita. Di nuovo vediamo. C'è scritto nella frase: chi eshmerà Shabbat, chi eshmerani, chi protegge, chi custodisce il giorno di Shabbat con tutte le sue regole, Shabbat lo protegge, Shabbat lo custodisce. E questa è la prova proprio fantastica di come questa storia, di come Shabbat ha protetto e ha salvato questa signora. Un'altra storia prima di cominciare la lezione, questa me l'ha raccontata oggi di persona Rav Bechor, che tanti di voi conoscono, Rav Bechor dell'edizione Mamash, traduzioni Mamash, che ha tanti libri in italiano. Eravamo in macchina e mi racconta questa storia qua. Dice, quest'anno loro, a mese di agosto, lui con la moglie e la famiglia, si trovavano in Umbria per qualche giorno di vacanza. Benissimo, stavano viaggiando in Umbria. Stavano viaggiando vanno, e lui ha questa idea che avrebbe insegnato che quando si viaggia ogni ora bisogna fermarsi, quando si viaggia in macchina è bene fermarsi un attimo, prendere un attimo di sosta e poi andare avanti. Lui stava viaggiando, ogni volta che diceva devo fermare, ma alla fine non si fermava. Ha passato diverse bar, non bar, diversi quelli che si trovano in mezzo all'autostrada, autogrill in autostrada, non si fermava, alla fine fa, il rabbi ha detto che devo fermarmi, alla prossima posto, occasione, si ferma, entra in un bar a bere un bicchiere d'acqua, un caffè, quello che sia, e lui ovviamente è un rabbino, no? Con la kippah, la barba, il tzitzit, e siamo in Umbria, non a Milano. Siamo in Umbria, in un baretto in mezzo all'autostrada. Benissimo, sta bevendo, arriva un signore, in circa di 60 anni, e comincia a parlare in ebraico a Rav Bechor. Chi sei, cosa ne sei? Io sono abito a Milano, sono rabbino a Milano, e tu chi sei? Racconta che lui è un israeliano. Abita in Israele, ma ha una seconda casa in Umbria. E dice, sono venuto in vacanza con mia moglie. Rav Bechor gli racconta, dice, guarda, tu non sai che miracolo. Io dovevo già da mezz'ora che dovevo fermarmi. Ogni volta ritardavo e non mi fermavo. Alla fine ho deciso di fermarmi proprio qua. E sai perché mi sono fermato proprio qua? La divina provvidenza mi ha fatto fermare tra tutti i vari posti, proprio qui, per cosa? Per incontrare te. L'israeliano non capiva dove Rav Bechor voleva parare. Capirai, ci siamo incontrati, va bene. No, è un miracolo. Dice, ma perché? Perché quando due ebrei si incontrano, qualcosa di buono deve uscire. Vabbè, ci beviamo un caffè insieme, ok? No, non hai capito. Voglio mettere tefilin con te. Dice, guarda, non c'è verso, l'israeliano. Dice, non c'è verso che tu riesca a mettermi tefilin. E lui insiste, è la divina provvidenza, e guarda, siamo qua in mezzo alla tua strada, e ci siamo fermati, quante percentuali di possibilità avevamo di incontrarci senza conoscerci, proprio in questo baretto qua in mezzo alla tua strada, eh? Gli dice, l'israeliano di 60 anni, gli dice, rabbino, io non ho mai fatto il bar mitzvah. Non ho mai messo i tefilini in vita mia, io ho 60 anni. Non ho fatto neanche una volta quando avevo i 13 anni. Figurati se vado a fare adesso in mezzo alla strada davanti a tutti. Rav Bechor, ve la faccio breve, è riuscito a convincerlo. Pioveva tra l'altro, vanno in macchina, prendono i tefilini, vanno sotto un portico dove non pioveva. E questo uomo di 60 anni mette i tefilin per la prima volta nella sua vita. Rav Bechor gli ha fatto il bar mitzvah lì, in Umbria, in un bar in mezzo all'autostrada. Non è questa divina, di nuovo, divina provvidenza? In Umbria Rav Bechor va e trova questa persona e riesce a convincerlo di mettere i tefilin? E lui lo fa, c'è un padrone in questo mondo. Ricordiamoci, quando noi pensiamo che siamo perduti, che la situazione è grave, le cose non vanno come noi vogliamo, dobbiamo ricordarci, c'è un padrone in questo mondo e il padrone sa quello che fa. Anche quando le cose vanno male, c'è un padrone. Noi facciamo il nostro. E il padrone di casa sicuramente farà il suo. Dobbiamo avere fede, fiducia in Hashem, perché lui tiene il mondo sotto controllo, specialmente quando sembra che il controllo è andato perduto, il controllo c'è. Il controllo c'è e Dio vuole semplicemente rafforzare la nostra fede. E quando noi crediamo fortemente nella presenza di Hashem, tutti i problemi cadono come dei birilli. Grazie Rav Bechor per questa fantastica lezione e adesso entriamo a fare la nostra lezione vera e propria. Ok. Prima di tutto la nostra parasha, Ki tetzeh la milchama alo yevecha. La Torah dice Ki tetzeh, parla di una guerra, quando uscirai in guerra, dice al oyevecha, sul tuo nemico. Si parla di quelle guerre che gli ebrei dovevano svolgere, guerra di difesa e così via. Dice la Torah, sappi che quando vai in guerra, al oyevecha, sul tuo nemico. Grammaticalmente, in qualsiasi lingua, è sbagliato. Quando vai in guerra contro un tuo nemico, con un tuo nemico, verso il tuo nemico, ma sopra il tuo nemico, penso che in nessuna lingua, sicuramente in ebraico, non si dice. Come mai allora la Torah usa questo linguaggio? Per dirti che Hashem dice così, sappi che ognuno di noi ogni giorno ha una guerra, diverse guerre, la guerra spirituale, la guerra con il nostro Yetzer Hara, con la nostra inclinazione al male. Ogni giorno ognuno di noi si sveglia e deve combattere per fare la cosa giusta. Faccio o non faccio? È un combattimento che tutti noi abbiamo dentro di noi. Dice la Torah, dicono i maestri del Hasidut, sappi che questa guerra non sei esente. Infatti dice chi te c'è, devi uscire in guerra, in quella guerra contro il male nel mondo, contro il male che c'è in te. E sappi che se uscirai in guerra, se esci dal tuo comfort zone e decidi di intraprendere questa guerra contro il male, Eloi Yehavecha, Dio ti promette che ti mette sopra il tuo nemico. Vuol dire Dio ti aiuta a sconfiggere le forze del male. Non pensare che sei da solo, non pensare che vai con la tua forza e basta. Dio ti mette già a priori sopra il tuo nemico. Questo ci dà una forza così di spirito interiore in questi giorni qua, in questo periodo, che è così buio, di farci capire che siamo noi che possiamo combattere il male del mondo, dovunque questo male si trova, a cominciare dal male che c'è dentro di noi. Lo possiamo e lo dobbiamo combattere, ovviamente con le preghiere, con le mitzvot, ma Dio ci sta dicendo: sappi che nessuno è esente. Dovunque ti trovi, a qualsiasi età, devi fare questa guerra contro il male, ma sappi che io ti aiuterò. Benissimo, la nostra mitzvah, la nostra parasha, oltre a questa mitzvah della guerra, parla di tante mitzvot. Una mitzvah è quella che si chiama Hashavat Haveda, ovvero restituire un qualcosa che si è perso. Vuol dire una persona perde un oggetto, qualsiasi sia questo oggetto, tu trovi questo oggetto, devi andare a restituirlo, ovviamente se sai di chi è, devi andare a restituirlo al suo padrone. È una mitzvah della Torah. Adesso, come si può capire? Sono tante regole, la Gemara parla a lungo di questa mitzvah qui, che appunto ho l'obbligo di renderlo al padrone se ci sono dei segni che mi danno la possibilità di capire chi è il padrone. Per esempio, andiamo a prendere la Parashah 22, capitolo 22, passo 1 e 2. Dice, lo traduco direttamente, Lotir e Shorachicha, quando vedi il toro del tuo fratello, vuol dire un qualsiasi oggetto, il toro o il suo capretto, che si sono persi, non devi far finta di niente, devi Hashev Teshivem Lachicha, devi portare indietro il tuo fratello. Veimlo Karov Elecha Achicha, se questo tuo fratello, il padrone, non è vicino a te, e non, o non sai chi è il padrone, ve'asafto el toch betecha, tu devi prendere l'oggetto, ma l'animale, se è un animale, lo devi portare in casa tua e sarà con te e lo dovrai mantenere, tenere, custodire fino a che troverai il suo padrone, fino a che qualcuno verrà a dire questo toro è mio, eccetera, eccetera. Vuol dire, qui parla di animali, ma ogni oggetto che una persona ha, quando viene persa, se tu la trovi, hai un obbligo dalla Torah di andare a trovare il padrone, cioè, o comunque di tenerlo finché qualcuno viene a dire questa cosa è mia. Adesso, non sempre chi perde qualcosa c'è scritto sopra un nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Se una persona perde dei soldi, senza portafoglio, anche col portafoglio, ma se non c'è un segno di capire chi è il padrone, questo è quello che il Talmud discute, quello che si chiama il Siman. Se non c'è un Siman, perciò che non sai di chi è, come puoi capire quando devo dare e quando non ho l'obbligo di dare? Per esempio, due persone vengono e dicono: questo oggetto è nostro, quell'oggetto è mio. Tu come fai a sapere, a stabilire se veramente lui è il padrone o meno? Il padrone deve dire: guarda, questa cosa qua deve dare dei simanim, dei segnali. Se è un sacchetto, deve dire un sacchetto di colore viola con la stringa gialla, che ne so che, deve dare dei segnali. Se è un animale, questo animale così e cos'ha, deve dimostrare veramente che l'oggetto smarrito dà dei segnali chiari che lui è il padrone. Se fa così, allora il padrone capisce che lui, chi ha trovato l'oggetto, capisce che lui il padrone è e lo dà indietro. Però a volte c'è un'altra regola. È una cosa interessante, non è difficile, facciamo attenzione qualche minuto e poi va tutto di nuovo liscio. Tutto quello che il Talmud spiega è di come il padrone rimane padrone o meno. Si basa sulla regola del speranza, Iush. E faccio un esempio. Se una persona perde un qualcosa in Fifth Avenue, nella quinta strada di Manhattan, dove passano migliaia, migliaia, migliaia di persone all'ora, neanche al giorno, allora se lui perde qualcosa lì, lui è sicuro che non lo troverà più. C'è così tanta gente che appena gli cade il portafoglio, gli cade il cellulare e poi lui se ne accorge, magari non immediatamente, lui è tranquillo che non lo troverà mai. Perché è impossibile, tutta questa gente qua, anche se qualcuno non l'ha rubato, ma è impossibile trovarlo. Perciò scatta quella cosa che si chiama in ebraico, nel linguaggio talmudico, Iush. Iush vuol dire lui perde la speranza. Sì, sicuramente poi va, ovviamente va a cercarlo, perché è normale di andare a cercare qualcosa, ma lui sa già nella sua mente che è andata, è impossibile trovarlo. Ovvero mentalmente, questa è la spiegazione del Talmud, mentalmente la persona che ha perso l'oggetto si è distaccato da quell'oggetto lì. Perciò lui, sapendo che non lo troverà più, secondo il Talmud, secondo un'opinione del Talmud, lui non è più il padrone. E addirittura, se ha perso appunto la speranza, ma poi lo trova, qualcuno trova questo oggetto, anche se io gli do a quella persona tutti i vari segnali che dimostrano che il sacchetto è mio, secondo il Talmud, la persona non è, secondo un'opinione, non è obbligato a dartelo indietro. Ovviamente la Torah ti dice è buon gesto di darlo indietro, ma secondo la legge chiara proprio, in realtà chi trova l'oggetto in Fifth Avenue o allo stadio di San Siro, dovunque sia, anche se chi viene dà tutti i segnali, non sono obbligato a rendertelo. Perché? Perché tu sicuramente hai perso la speranza. E quando hai perso la speranza di ritrovarlo, automaticamente quell'oggetto da quel momento non è più tuo, perché tu ti sei distaccato. Ormai nella tua testa hai chiarito che non lo troverai mai più, perciò ti sei già dimenticato, anche se ti dispiace, hai già perso la speranza e in quel momento giuridicamente l'oggetto non è tuo. E chi l'ha trovato giuridicamente non ha l'obbligo di dartelo indietro. Ripeto, ovviamente è bello ed è giusto renderlo, ma secondo la legge non ha l'obbligo. Attenzione, si fa interessante adesso. Attenzione, questa regola del Iush, del perdere la speranza, vale sia se l'oggetto in questione ha un segnale, gli dico ho perso il portaocchiali Jim, anche se c'è il nome Jim, ma se io ho perso la speranza, anche questo segnale non aiuta niente. Perciò, ricapitolando brevemente, e poi impariamo subito la lezione di vita. Ci sono due modi di trovare un oggetto e tenerlo. Uno, se non c'è nessun segno, nessun particolare che tu possa indicarmi, allora tu non puoi venire a dire quella cosa è mia. Dimostralo che è tua. Magari tu stesso stai dicendo una bugia, perciò io non posso darti una cosa se tu non mi dici esattamente quali segnali ci sono. Perciò uno, se mancano i segni, allora chi trova è suo. E anche se c'è un segno, Ma la persona lo perde, come abbiamo appena spiegato, in un posto dove perde la speranza, non hai l'obbligo di darlo indietro. Ok, nel Talmud, nel trattato di Bava Metzia, Perek HaMafkid, c'è una discussione tra due maestri, come dicevo prima, Abaye e Rove. E dice così: una persona quello che si chiama Iyush Shelo Midat, e spiego, guarda, fra poco veramente capiremo tutto chiaramente. Iyush Shelo Midat vuol dire perdi qualcosa, ma non lo sai, non ti sei accorto, stavi andando per strada, ti è caduto qualcosa, non ti sei accorto che l'hai perso. La domanda è: cos'è la regola di quell'oggetto che tu hai perso? Hai perso speranza? Non hai perso speranza? Però intanto l'hai perso? Cos'è la regola? Allora, ascoltate com'è interessante. Dice, se ti è caduto di tasca e uno lo trova, cos'è la regola? Uno dei due maestri dice che comunque è considerato che tu hai perso speranza, perché anche se non lo sai, ma il momento che lo Il momento che ti accorgerai, retroattiva, hai già perso speranza, perciò chi lo trova è suo. Perché se l'avessi saputo, avrebbe perso la speranza. L'altro maestro, Abaye, dice no. Dice, tecnicamente, lui non ha perso speranza. Non mi dire se avesse saputo. Lo sa? No, non l'ha saputo. Ha perso senza saperlo, perciò lui non sa neanche di averlo perso, perciò come fa ad aver perso speranza se non sa neanche di avere perso quell'oggetto? Perciò rimane suo, perciò se lo trova, comunque rimane suo, perché? Perché non ha mai perso la speranza. E così è, adesso finiamo la parte finale, la parte difficile l'abbiamo finita, adesso arriviamo all'insegnamento. L'insegnamento morale per tutti noi, che cos'è? Che questo è per tutte le mitzvot. Anche questa la si può studiare a livello spirituale. Sembra un po' strano, perdere, non perdere, segni, speranza, mica speranza. Cos'è l'insegnamento pratico, chassidico, per noi nell'anno 2024, alle soglie del Rosh Hashanah? Quando dice: rendi un oggetto, può intendere anche scusate. Quando la Torah, abbiamo letto prima, ti dice trovi un oggetto e rendilo, non si tratta soltanto di un oggetto o di un animale, ma anche la Torah si estende all'umano. Quando una persona si perde, a volte ci perdiamo, a volte perdiamo la testa, perdiamo la. Scusate, perdiamo la strada della Torah, perdiamo qualsiasi cosa, perdiamo noi stessi. Cosa succede? Perdiamo l'anima. La strada giusta la perdiamo. Perdiamo la speranza. Cosa ti dice la Torah? Chi lo trova lo deve prendere, lo deve custodire, lo deve portare a casa addirittura finché troverà il padrone. E questo vale anche per le persone. Quando una persona perde se stesso la strada giusta, qualcun altro deve aiutarlo a riportarlo nella strada retta. Dice uno dei maestri, Orach Chaim, a volte una persona guarda se stesso come un animale. Dice la Torah, Hashev teshivenu, aiutalo, portalo in casa tua. Hashev, riportalo indietro. Hashev, che parola vi fa sentire? Hashev teshuvah. Vuol dire aiuta la persona che si è persa moralmente e spiritualmente, aiutalo a a fare teshuva, a ritornare a casa da Hashem. Questo è quello che la Chassidut ci insegna su tutto questo argomento qua. Porta la persona indietro a se stessa. C'è scritto nella Torah, in un'altra parasha, Vaetchanan, c'è scritto: Ubikashtem misham et Hashem Elokecha umatzata. Vai a cercare misham, sham vuol dire lì. Vai a cercare lì e lo troverai. Cosa vuol dire lì? Lì è lì dove hai perso. Lì dove hai perso, vai e cerca lì dove hai perso, non cercare altrove. Perciò, quando si tratta di noi stessi, della nostra anima, che abbiamo perso la nostra spiritualità, la Torah ci dice: vai a cercare dove l'hai persa. Dov'è l'hai persa? In te stesso. L'anima è dentro di te, hai perso la strada, succede. Ma non demoralizzarti. Vai dentro di te, cerca dentro di te e troverai quello che stai cercando, la divinità che vagheggia dentro di te, nella nostra psiche, nel nostro inconscio. Vai a cercare la rottura. Perché una persona si perde? Perché ha avuto una rottura con se stesso. Tristezza, malinconia. Ci sono tante cose che portano una rottura all'interno delle persone. Vai lì a cercare il momento del crack. Cerca di capire cosa è successo e cerca di guarire quella situazione. A volte questa situazione fa paura. Non vogliamo ritornare nei pensieri negativi nel momento del crack. Però a volte è necessario. Perché se non vai lì dove ti fa male, non riesci a mettere a posto la situazione. Perciò la mitzvah di rendere qualcosa di perso parla anche e specialmente delle persone. Infatti questa mitzvah, quando la leggiamo, sempre nel mese di Elul. Il mese della Teshuvah, il mese della misericordia, il mese che precede Rosh Hashanah e Kippur, il mese dove ognuno di noi guarda in se stesso per cercare di migliorare la propria persona. Niente a caso, proprio in questo periodo leggiamo questa parasha. Adesso, storia. Una storia che fa capire questo concetto. Una storia vera. In Germania, Leipzig, mi sembra il nome della città, c'era all'epoca, forse ancora oggi, non lo so, una grande fiera dove da tutta l'Europa venivano a vendere e comprare. Storia vera, successa tanti in antichità. C'era un ebreo che trattava tessuti e andava ogni anno a questa fiera ed era molto importante per lui, era fonte di guadagno per l'anno intero. Un anno questo ebreo era malato e non poteva andarci personalmente. Manda la moglie, Hanalea, le spiega tutto, il nome dei fornitori, dove si trovano, che tipo di merce deve comprare, le dà tutte le indicazioni possibili e immaginarie, gli dà i soldi. Dice: io non posso, siamo in mano tua. Lei va in questo hotel, poi va alla fiera e per quei 3 giorni metteva da parte per poi l'ultimo giorno venire a comprare. E tutto va bene. Cosa succede? Arriva l'ultimo giorno, quando lei va per chiudere le affari, a comprare tutte le cose che ha messo da parte, l'ultimo giorno va a prendere il portafoglio dalla sua borsa e vede che non ci sono i soldi. E lei, il marito, gli aveva dato tutti i soldi che avevano. All'epoca non c'erano assegni, banche, era contanti. Perciò tutti i soldi che lei aveva era tutto il loro guadagno di un anno che il marito gli aveva dato per andare a comprare merce nuova. Lei vede che i soldi non ci sono. Neanche un centesimo era rimasto. Quasi sviene. Cerca dappertutto e vede che c'è un buco nella borsa e lei non si è accorta, i soldi sono persi. Disperata perché erano tutti i loro risparmi, mette scritte dappertutto nelle varie sinagoghe, e dice: ho perso dei soldi, per favore, chi trova me lo faccia sapere. Cosa succede? Succede che si trova la persona che ha trovato i soldi di questa signora qui. E lei gli racconta: guarda, è un sacchettino, gli dà tutti i vari simanim, tutte le varie segnalettiche, e segnali gli dà. Perciò era indubbiamente lei la padrona. Non erano soldi se fossero stati soldi senza un involucro, soldi da soli, non puoi dare nessun segno, non puoi dire 50 banconote da 100, no? E allora non c'è un segno. Però lei era tutto chiuso in un sacchetto, perciò i segnali ce l'aveva tutti. Allora, la persona che ha trovato dice: guarda, esattamente come tu mi dici, ce l'ho io, ma non te li do. Perché? Dice: perché tu sicuramente, quando hai perso i soldi, sicuramente avrai fatto Iush, avrai perso sicuramente la speranza di trovare i soldi, li hai presi per strada, in un mercato, in una fiera. Perciò, secondo la regola nuda e cruda, tu hai perso speranza, anche se mi dici tutti i vari segnali, secondo la Halakha, i soldi sono miei. Ma come? Sono nostri soldi! E dicono: sai cosa? Andiamo dal rabbino della città, vediamo cosa lui si risponde. Vanno dal rabbino, gli raccontano una storia, e lui dice: rendi subito i soldi alla signora. Ma come? E lei ha perso speranza, il Talmud, su e giù. Dice: no, no, non funziona così. Dice: questi soldi non sono della signora, questi soldi sono del marito. Il marito l'ha mandata perché lei è malata, perché lui era malato, ma i soldi di chi sono? Del marito, ok? E lui non sa ancora niente. All'epoca non c'era il WhatsApp che in un secondo mandi un messaggio, ho perso i soldi. Lei non ha mai riuscita a dire al marito che ha perso i soldi. Perciò il marito è ignaro al 100%. Lui è il padrone, lui si trova a distanza lontana, lui non sa niente. Perciò qua non c'è nessun perdere la speranza. Perciò quello che tu dici non è per questo caso. Rendi i soldi ai loro padroni. Come abbiamo studiato la Halakha come uno dei maestri che si chiamava Abaye, che se non lo sa che ha perso, rimane suo. Ok? Adesso questo vale per tutti noi. Siamo alla fine della lezione. Questo vale per tutti noi. Disperare. La disperazione è una cosa molto grave, molto da non fare. Alziamo le mani, diciamo: ah, non c'è futuro, ah, la mia vita è finita. I maestri dicono che lei non poteva disperare perché i soldi non erano di lei, erano del marito. Perciò, per quanto lei si fosse disperata, non rendeva i soldi di qualcun altro, perché il vero padrone non sapeva niente. Lei era soltanto un tramite, ok? Era un emissario. Noi, tutti noi, siamo come questa signora. Abbiamo un qualcosa, la nostra anima, che non è nostra. Dio ci dà la nostra anima e ci dice: vai giù in questo mondo a portare luce nel mondo, a aumentare la spiritualità. Noi siamo emissari di Dio. Perciò, quando tu sei l'emissario, non sei il vero padrone. Hashem ci dà la missione, ci manda a portare appunto luce in questo mondo. Arriviamo nel mondo, vediamo quanto tutto è buio e difficile, perdiamo speranza, ma la risposta è: l'anima non appartiene a te, l'anima è di Dio. è tutto di Dio. Tu sei solo l'ambasciatore, perciò anche se noi ci disperiamo della situazione personale, non succede niente di grave. Perché? Perché noi non siamo i padroni. Il vero padrone chi è Dio. E Dio non dispera mai. Lui non alza mai le mani, perché lui sa, lui è il padrone del mondo. Capite il punto? Quando noi ci disperiamo della nostra vita, tutto ci va male, tutto va storto, cosa sarà della mia anima, della mia vita? Ho perso la speranza? Allora uno dice se perdi la speranza hai perso anche l'oggetto, ma non nel nostro caso no, perché noi non siamo i padroni, il padrone è Dio e perciò anche se noi perdiamo speranza, in realtà l'anima non è nostra, l'anima appartiene a Dio. Perciò per quanto disperiamo, va tutto bene. Non bisogna disperare, ma anche se disperiamo, non succede niente, perché siamo come la signora che è soltanto l'ambasciatrice di qualcosa che appartiene al marito. Perciò nella vita non bisogna disperare. C'è un padrone in questo mondo. Noi siamo soltanto un canale di Hashem, ma il vero conduttore è lui. Perciò quando va tutto male, c'è Dio. Dobbiamo rivolgerci a Dio. Avete sicuramente conosciuto Rav Twersky. Un rabbino che era un psicologo molto noto in America, è mancato qualche anno fa. Su YouTube sono tanti dei suoi video, Tversky, Avraham Tversky. Lui dice così: sua bisnonna era vecchia ed era malata di Alzheimer. E diceva: non so chi sono, era malata di Alzheimer, non so dove sono. Ma so di chi sono, a chi appartengo, questo lo so. È fortissimo, una donna che non sa chi è, non sa come si chiama, non capisce, non riconosce nessuno accanto perché Alzheimer non conosce nessuno, però so a chi appartengo. Appartengo a Hashem. Puoi perdere tutto, ma non perdere mai la speranza, perché sai a chi appartieni. Quando noi abbiamo in chiaro a chi apparteniamo, al re dei re e padrone del mondo, anche se tutto il resto manca, anche una persona che non fa nessuna mitzvah è totalmente alienato, ma soltanto lui sa che lui appartiene a Dio, che lui c'è un padrone in questo mondo, già questo è sufficiente per mantenere la sua connessione con Hashem. Ripeto, non fai niente, nessuna mitzvah. Ma se tu sai che appartieni a Dio, sei a posto. Da lì tu puoi ricostruire un qualcosa di solido perché le fondamenta ci sono. E questo è il mese di Elul. Non dobbiamo disperare perché Hashem è lì che ci aspetta. E lo dico col cuore in mano. Qualsiasi persona, anche che non ha fatto nessuna buona azione durante l'anno intero, era totalmente distaccato da Dio, ha pensato a se stesso perché aveva dei problemi. Ricordati, se ti ricordi che appartieni a Dio, non perdere speranza, perché Dio non perde speranza su di te. E se lui non perde speranza su di te, tutto fila liscio. È fantastico. Concludo con una storia che è successa questa settimana. Mi manda un messaggio una signora che segue le lezioni e mi dice che c'è un suo conoscente, figlio di una sua amica, che sta passando un momento difficile, ha avuto in passato problemi con sostanze vietate, e lui si trova in comunità per guarire. Questa signora mi dice, lui vorrebbe tanto, se puoi parlargli, ha bisogno di parlare con un rabbino, vuole tornare, si sente che vuole tornare un po' più verso Dio. L'ho chiamato, lui aspettava la mia testa, ci siamo sentiti. Questa persona si trova da 4 anni in comunità e a gennaio deve uscire, perciò è guarito. Manca soltanto il tempo fino a gennaio. Infatti io l'ho parlato al telefono e sentivo una persona normalissima, con una voce, lui ormai non prende quelle cose lì già da anni, è guarito. Abbiamo parlato di questo e quest'altro e lui dice che Rosh Hashanah Kippur non potrà, probabilmente non potrà ancora uscire per andare al tempio, perciò dovrà passare Kippur Rosh Hashanah in quel posto lì. E gli ho detto, va bene, cominciamo a fare quello che puoi fare. Se non potrai andare a Kippur al tempio, almeno adesso facciamo quello che puoi. Gli ho parlato, gli ho detto, guarda, almeno comincia a non mangiare carne in quel posto. La carne sicuramente lì non è kasher. Mi fa, ok, non mangerò più carne, mangerò tutto il resto. Poi gli ho detto, ma dimmi, i tefilin ce li hai? Io dice, no, sono a casa di mamma, ce li ha lei. Gli ho detto, dammi il numero di tua mamma. La chiamo per vedere se sa dove sono, eccetera, eccetera. Ok. Questo dopo che abbiamo parlato, chiacchierato, eccetera, eccetera. Chiamo la sua mamma, che lei sapeva che io stavo parlando col figlio, e gli dico, signora, lei per caso sa dove sono i tefilin di suo figlio? E lei dice, sì, so, ce l'ho qui in casa. E ho detto, signora, può mandarglieli? Può portarglieli? E lei fa mercoledì, ieri, questo era lunedì, fa dopodomani devo andare da lui, faccio per favore, glieli porti. Fa assolutamente glieli porterò. Gliel'ha portati. Io nel frattempo gli ho mandato un video dove io spiego come si mettono i tefillin. Lui ieri, mercoledì, ha ricevuto da sua mamma i tefillin. Ha visto il video, ma non, però non poteva. Ha fatto una videochiamata con suo cugino mentre metteva i tefillin, non si ricordava, 8, 7 giri, 3 giri, qua là. Ha fatto una videochiamata e il cugino lo ha aiutato, l'ha indirizzato di come mettere i tefillin. Questo ragazzo, dopo anni e anni e anni, ha messo i tefilin per la prima volta. Dove? Non al tempio, ma in un posto di cura, chiamiamolo così, in mezzo a tutti i non ebrei. E lui ogni giorno metterà i tefilin. Ma non finisce qua. Lui oggi mi scrive, o mi telefona, non mi ricordo, e dice che ha una cugina che vorrebbe che io parli con la cugina, perché la cugina sta passando dei momenti difficili nella vita, senza entrare in cose personali delle persone, anche se non stiamo dicendo i nomi. Oggi io ho parlato per 40 minuti al telefono con questa sua cugina e siamo rimasti d'accordo che domani sera, venerdì, lei accenderà le candele di Shabbat. C'è un padrone in questo mondo o no? Certo che c'è un padrone in questo mondo. Vediamo due cugini che stanno passando un momento difficile. Uno in un posto dove non può uscire, la cugina, e tutte e due, tramite divina provvidenza, riescono ad arrivare a connettersi con Hashem dopo anni. Uno mette tefilin e l'altra domani accenderà le candele. Cosa vuol dire questo? che nella vita non c'è Iush, non c'è disperazione. Grazie a Dio che c'era la signora di mezzo che ci ha messo in contatto, grazie a Dio che Dio la benedica. Ma non c'è disperazione. E Be'ezrat Hashem questo ragazzo fra poco uscirà, prenderà la vita in mano. Questa cugina, Be'ezrat Hashem, pian piano riusciremo a insegnarle altre cose. Non c'è disperazione. Non possiamo disperarci. Noi siamo soltanto il braccio lungo di Dio. Noi apparteniamo a Dio. Dio non perde la speranza su di te. Non perderla neanche tu. Dio è grande, è misericordioso. E questo è il momento, carpe diem, questo è il mese del ritorno. Come diciamo, il re è nei campi, Dio è nei campi vicino a tutti noi. Dobbiamo semplicemente andare da lui e dire, caro re, aiutami. Sono qua, mi sono perso, aiutami a tornare a casa. Possa Hashem aiutare tutti noi di poter tornare a casa dal nostro creatore e di avere un Shana Tova, un anno pieno di benedizione, un anno pieno di ispirazione, di salute, di pace, che tutti gli ostaggi possano tornare a casa sani e salvi e che possa arrivare la redenzione tramite Mashiach. Amen. Kenya Irazon. Chiedo per favore a tutti di condividere questa lezione e di aiutare le persone a dare ispirazione, di non perdere mai la speranza. Shabbat shalom a tutti.